Il sermone di oggi si intitola, ha come titolo La mansuetudine di Dio. Prendetene un po' il titolo perché si svilupperà in tutto questo tipo di argomentazioni. Quindi noi naturalmente, come popolo di Dio, come figli di Dio, sappiamo quello che succederà nel mondo. Lo sappiamo, in una certa misura lo sappiamo. E sappiamo anche quando Cristo ritornerà come re dei re. Sappiamo che deve ritornare, non sappiamo quando. Sappiamo anche che al suo ritorno ci saranno dei sconvolgimenti e sappiamo anche che saranno i peggiori di tutta la storia. Quindi vedremo che tutti i problemi in cui si imbatterà l'umanità avranno a che fare principalmente con l'orgoglio e l'egoismo umano. Quindi, e da qui si sviluppa tutto il tema. Naturalmente, l'orgoglio e l'egoismo a livello umano. Questi sono dei sentimenti negativi che innalzano al massimo la carnalità umana, perché l'uomo vuole continuamente difendere il suo proprio orgoglio, e non solo l'orgoglio, ma tante volte anche il prestigio. E questo dimostra che noi siamo per lo più egocentrici. Perché pensiamo soltanto a quello che conta di più per noi stessi. E tutto è e deve essere per noi stessi. Noi adoriamo solo noi stessi, e questo senso dell'amor proprio è quello che ha causato la maggior parte delle guerre e quindi la triste storia dell'umanità. Naturalmente, cari fratelli e sorelle, quando io dico noi stessi, non sto riferendomi a noi, sto riferendomi al plurale maiestatis, cioè sto parlando per tutta l'umanità, perché questo è un tipo di attitudine che sicuramente nella stragrande maggioranza di tutti noi non c'è. Però noi sappiamo che l'esempio di vita di Gesù Cristo noi dobbiamo viverlo ora, in questa nostra vita, in questo nostro tempo presente. Per cui noi dobbiamo già cambiare sin da adesso, sin da ora, sin da subito. L'esempio di Cristo è ora per noi. Oggi il nostro momento è il nostro momento di cambiare la nostra vita, in quanto noi dovremmo essere di esempio quando saremo con Dio e con Gesù Cristo nel millennio. Gesù, venendo su questa terra, ci ha mostrato un modo di vita diverso che ogni uomo dovrebbe seguire. Dico dovrebbe, ma che purtroppo sappiamo che l'umanità e il mondo non segue questo modello di uomo. Perché ha un modo di vivere che noi, che siamo i suoi chiamati, invece, dobbiamo imparare già sin da ora, se vogliamo entrare in questo regno, nel suo regno. Quindi non possiamo essere e vivere come tutta quanta l'umanità. Questo è uno dei requisiti essenziali per noi per poter entrare nel regno di Dio. Quindi, detto e fatta questa breve premessa, chiederei a voi di aprire le vostre Bibbie in Matteo al capitolo 11, dei versetti 28 fino a 30. Matteo capitolo 11, versetti da 28 a 30. E dice così: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Nel versetto 29 dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Ecco da chi dobbiamo imparare noi. Noi dobbiamo prendere il giogo di Cristo e imparare da Lui. Perché? Perché dice: io sono mansueto ed umile di cuore. E nel versetto 30 dice: e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Quindi, se noi prendiamo il giogo di Cristo, Lui dice che è un carico leggero. È leggero, è dolce. Non è pesante, come purtroppo molti ce lo vogliono far apparire. Come molti purtroppo ce lo vogliono fare pesare. Gesù Cristo dalla sua bocca dice: il mio carico è leggero, il mio carico è dolce. Perciò prendere il giogo di Gesù significa semplicemente diventare, prendere su di noi se stesso. Prendere se stesso su di noi, come Lui ha preso tutti noi su se stesso. Quindi quelli che sarebbero venuti da Lui in cerca di ristoro, lo disse a loro di prendere il suo giogo, lo disse ai suoi discepoli. E questo però richiede qualcosa che va oltre la semplice accettazione mentale dei suoi insegnamenti. Va ben oltre, richiede che si agisca in armonia, compiendo l'opera che egli compì e vivendo nel modo in cui egli stesso visse. Richiede che ci si sottometta spontaneamente alla sua autorità. Significa diventare cristiani dedicati, cristiani battezzati, cristiani che, accettando tutti i privilegi e le responsabilità che tale dedicazione comporta. Perché comporta anche dei, oltre che agli oneri, anche dei privilegi. Perché Gesù, sapete, è l'esecutore della famiglia divina. Gesù è colui che parla per la famiglia divina. Gesù fu umile e mansueto, e questa sua qualità stupenda deve essere la nostra qualità, la qualità di tutti noi, del piccolo gregge. In Matteo, al capitolo 5, nel versetto 5, dice così: beati i mansueti. È una beatitudine essere mansueti, perché essi erediteranno la terra. Nel mondo di tutti i giorni in cui noi viviamo, essere mansueti per loro non è essere beati. Per loro essere mansueti significa tutta un'altra cosa, che noi conosciamo benissimo, che noi sappiamo benissimo cosa vedono in noi quando ci vedono così mansueti, così bravi, così buoni, così remissivi. E se noi siamo quelli che incontreremo Cristo nell'aria, per noi poi scendere con Lui sul monte degli ulivi, e se vogliamo questo, allora dobbiamo diventare mansueti ed umili. E questo è un qualcosa di necessario, è un'attitudine necessaria che dobbiamo imparare ad acquisire. Quindi la mansuetudine, questo atteggiamento, non significa alcuna debolezza. Per il mondo sì. Per il mondo se uno è mansueto è debole. Per il mondo se uno è mansueto, permettetemi la licenza di dire questa parola, è stupido, è uno stupidino. Per il mondo, ma non per Dio. Gesù Cristo è stato il mansueto per eccellenza, ma non era stupido. Il mondo purtroppo ci definisce così. E naturalmente essere mansueto non significa farsi mettere i piedi in faccia dagli altri. Assolutamente. Perché questo è quello che in effetti il mondo pensa che sia la mansuetudine. Il mondo pensa che la mansuetudine corrisponda a poter mettere i piedi in faccia. Ma quando il mondo ci mostra Gesù Cristo, infatti, ce lo mostra come uno mansueto, un debole, come una persona così innocente, come un debole, come un vindo, mentre che perché per loro questo è importante poterlo somministrare così alla gente, senza forza, senza potenza. È vero che Cristo disse che è mansueto, ma non debole. Disse mansueto, non disse debole, che c'è un abisso fra la mansuetudine e la debolezza. Andando avanti in questo sermone avremo modo di poterlo vedere bene. Quindi in Matteo, al capitolo 11, nel versetto 29, Gesù Cristo disse: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Ecco, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre. Se Gesù è umile di cuore, ma lui, se voi vi ricordate, mandò via con forza i mercanti del Tempio, pur essendo mansueto e umile come ce lo mostrano. Andiamo per favore in Giovanni, al capitolo 2. Versetti da 13 a 16. Matteo capitolo 2, versetti da 13 a 16. Dice: ora la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi, i cambiamonete seduti nel tempio. Cioè si era venuta a creare una vendita, un mercato nel tempio. E Gesù cosa fa? Se ne sta lì a guardare passivamente? Oppure gli batte le mani dicendo: siete stati bravi? Vediamo cosa fa Gesù Cristo. E allora Gesù Cristo, fatta una sferza, cioè una frusta, si è costruito una frusta di cordicelle, scacciò fuori tutti dal tempio, pecore e buoi, e sparpagliò il denaro dei cambiamonete, e rovesciò le tavole e quelli che vendevano i colombi e disse: portate via di qui queste cose. Non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. In poche parole, Gesù Cristo gli buttò tutto in aria. Anche i banchi dove vendevano gli buttò in aria. L'umiltà non significa debolezza. Assolutamente no. perché il carattere è carattere. Loro ne avevano fatto un mercato della casa di Dio. È come quando, ad esempio, se noi siamo alla festa dei tabernacoli, qualcuno viene lì e si mette a vendere la sua mercanzia dove noi ci riuniamo, facendo i suoi affari. Gesù gli buttò tutto in aria. Non era normale quello che facevano. E in quel frangente Gesù non dimostrò affatto alcuna mansuetudine nei confronti dei mercanti, che naturalmente avevano piazzato la loro mercanzia. Anzi, li affrontò coraggiosamente, ma non solo, li ha anche vinti. Oltre ad averli affrontati, li ha vinti. Quindi, inoltre, Gesù non era affatto un effeminato, come ci viene descritto e come viene rappresentato in certe figure. E come il mondo ci vuole spingere a guardarlo in questo modo, in un modo molto tendenzioso, proprio per dimostrare che Gesù era un debole. Difatti, il mondo odierno va in questa direzione oggi più che mai, creando addirittura un sesso alternativo. Quindi Gesù non era un debole, anche se era un buono, anche se era un mansueto. Infatti, se noi andiamo in Galati, è una scrittura che conosciamo tutti, Galati 5:22, dove dice che il frutto dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Queste sono le qualità dello Spirito di Dio, che non sono presenti oggi nel mondo. Non sono presenti nel mondo queste qualità. Ci sono sì delle persone umili, ma in realtà sono prive di coraggio tante volte. Mentre i frutti dello Spirito dicono tutta un'altra cosa, che dobbiamo essere umili sì, ma coraggiosi. Dobbiamo essere umili sì, ma forti, decisi, non nubili e remissivi. Queste non sono presenti nell'umanità, non sono rese manifeste queste cose nelle menti umane, né nell'intelletto umano, perché i frutti dello Spirito Santo di Dio vengono proprio manifestati dalla potenza di Dio. Pertanto, questi non sono frutti delle qualità dell'uomo fisico, dell'uomo carnale, perché questi frutti si riversano in noi tramite lo Spirito Santo di Dio. Dopo il nostro ravvedimento, dopo il nostro battesimo, dopo l'imposizione delle mani da parte dei ministri, che noi diventiamo più forti. Diventiamo mansueti, sì, è vero, dobbiamo diventarlo, ma diventiamo anche più forti nello stesso tempo. Diventiamo forti. E sapete, non c'è altra fonte se non da Dio per ricevere tutto questo. Questi frutti non crescono negli alberi e possiamo andarli a raccogliere quando vogliamo, perché il frutto dello Spirito Santo è qualcosa che viene prodotto in noi, ma per farlo occorre lavorare, non spunta da solo, ci vuole tanta applicazione da parte nostra. Ed anche sofferenza. Per vedere i frutti dello Spirito sono necessarie le opere. Il seme di Dio in noi Il suo atto d'amore pone in noi questo seme. E quindi dobbiamo successivamente tanto e tanto lavorare perché i frutti vengano prodotti da noi, con il lavoro. E non abbiamo da svolgere solamente questo tipo di lavoro. La cosa importante è diventare mansueti come Cristo. Mansuetudine è un atteggiamento, è il giusto atteggiamento. Mansuetudine è la completa dipendenza da Dio. La persona che si sente profondamente di essere mansueta verso Dio, naturalmente lo è anche verso il prossimo, verso il suo simile, verso il suo fratello, verso la sua sorella. Con mansuetudine. Questo è molto importante. In Isaia, al capitolo 6, versetti da 1 a 2, Isaia capitolo 6, versetti da 1 a 2, essere mansueti fra di noi, ma non mansueti per il mondo. Dice Isaia, così parla l'Eterno. Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale cosa mi potreste voi edificare? Quale casa voi mi potreste edificare? E quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano. E così sono tutte venute all'esistenza, dice l'Eterno. Ecco. Poi prosegue, su chi io poserò lo sguardo. Vediamo su chi posa lo sguardo Dio. Vediamolo. Dice, io poserò il mio sguardo su colui che è umile e che ha lo spirito contrito e trema alla mia parola. Cosa significa la parola contrito? La parola contrito significa profondamente pentito. Profondamente pentito. Questo significa contrito. Non chi è apparentemente pentito, ma chi ha sempre questo spirito contrito. Quindi l'umiltà è l'atteggiamento di chi trema quando Dio parla. Questo è essere umili, tremare alla parola di Dio. E non dire, vabbè, non è successo niente. È Dio che parla, dobbiamo tremare quando parla Dio. Non scordiamoci mai che nella Bibbia è Dio che parla. È lui che sta parlando a noi. Difatti c'è una scrittura che dice chi ha orecchie da intendere, intenda. Dio sta parlando a noi. Ecco che noi dobbiamo essere disponibili a ricevere tutti gli insegnamenti che ci vengono da Dio. E dico tutti. Dobbiamo essere disposti ad avere tutti i cambiamenti che Dio ci sprona a fare. Tutti. Dobbiamo essere aperti e ricettivi per cambiare la nostra personalità umana. La personalità che ciascuno di noi aveva o che ancora ha. Quindi la mansuetudine. Non è che dicendo io sono mansueto sta dicendo io sono debole. Non è affatto la mansuetudine la debolezza. Perché non scordiamocelo mai, dico mai, che mansueto è chi si è arreso totalmente a Dio e alla sua parola. Non chi si è arreso al mondo. Tanta gente si sono arrese al mondo, non a Dio. Non dobbiamo mai essere orgogliosi di quello che siamo stati, perché Dio ci vede nel nostro profondo e vede veramente chi siamo ora da convertiti, non da prima. Quello che eravamo prima a Dio non interessa più, ma a Dio interessa veramente chi siamo ora, da convertiti, dai suoi figlioli. A me non interessa se il figliolo del mio vicino di casa va a rubare o se va a fare cattive cose. A me interessa ciò che fa mio figlio, ciò che fanno i miei figli, non ciò che fanno i figli degli altri. Dio si sta preoccupando dei suoi figli, che siamo noi. Ecco perché lui ci guarda da ora, da dopo il nostro ravvedimento. Da dopo, non da prima. È da dopo che dobbiamo cominciare a stare attenti. Pensate a Satana. Ecco, pensiamo un po' a Satana. Pensiamo al suo problema che ebbe verso Dio e che fu proprio dovuto alla sua chiara e netta mancanza di umiltà e di mansuetudine verso il suo creatore. Ecco, pensiamo questo. Nel momento in cui noi diventiamo ribelli verso il nostro creatore. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo avuto imposte le mani, abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio e diventiamo ribelli. Noi dobbiamo assolutamente invece essere malleabili sotto le dita della mano di Dio. Noi dobbiamo essere soggetti a Dio e tremare alla Sua parola per ricevere la Sua potenza. Non dobbiamo tremare alle cose che avvengono e che sappiamo che sono diaboliche e demoniache. Dobbiamo tremare della parola di Dio. Andiamo per favore in Primo Pietro, capitolo 5, versetti 5 e 6. Primo Pietro, capitolo 5, versetti 5 e 6. Dice: parimenti, voi più giovani siate soggetti agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi. Resiste Dio ai superbi, ma dà grazia agli umili. Quindi umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo. È una scrittura bellissima. Questa è una scrittura che dobbiamo farla nostra. Questa è una scrittura che dice: dove gli ultimi saranno i primi, e i primi viceversa saranno gli ultimi. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli ultimi. Non ho sbagliato, c'è scritto umili, ma io dico gli ultimi. Dice umiliatevi. Questo è l'attitudine nostra. Noi dobbiamo lottare per porre fine a quello che siamo, a quello che eravamo. Noi dobbiamo combattere per non essere più delle persone resistenti a Dio. Ma ce ne sono persone resistenti a Dio. Ce ne sono, perché purtroppo tante volte la carnalità umana viene fuori, in modo che Dio ci possa a sua volta cambiare. Adesso, ora, se noi non resistiamo, Dio ci cambia. Ora, ora, noi dobbiamo spezzare la nostra indole di superuomini, di superdonne, di superiorità, in modo che Dio possa lavorare in noi, con noi e noi con Lui. Noi con Lui. Noi lavorare con Dio. Non è Dio che ha bisogno di noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. Naturalmente, fratelli e sorelle, la cosa bella è che questo accadrà. È solo questione di tempo. Magari c'è chi più, chi meno, abbiamo bisogno il tempo giusto. Permettiamo a Dio di lavorare con noi. E questo sapete come avviene e quando avviene? In misura molto maggiore. Ve lo dico io, che sono da 25 anni nel ministero. Questo avviene quando le nostre ginocchia si piegheranno davanti a Dio. Se le nostre ginocchia non si piegano davanti a Dio, se noi non riconosciamo che abbiamo necessità assoluta di essere lavorati come l'argilla nelle mani del nostro maestro vasaio. Solo così. Se non c'è questo, se non c'è questa attitudine, non c'è crescita. In Giacomo, al capitolo 4, versetti da 7 a 10. Giacomo, capitolo 4, versetti da 7 a 10. Dice: Iddio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Dà grazia a voi. Da grazie a noi se siamo umili. Sottomettetevi dunque a Dio. Ci sta dicendo di sottometterci a Dio, non a Maria, non ai santi, non a chi che sia, ma sottomettetevi a Dio, solo a Dio. Ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quando il diavolo vede che noi siamo troppo forti per lui, perché siamo troppo vicini a Dio, qui dice Giacomo, il fratello carnale di Gesù Cristo, il diavolo fuggirà da noi. Se ne andrà, non verrà più. Fino a quando noi non abbiamo questo tipo di attitudine, magari ce l'avremo sempre vicino. Difatti, prosegue dicendo, avvicinatevi a Dio e poi dopo cosa dice? Ed egli si avvicinerà a voi. Se noi ci avviciniamo a Dio, Dio si avvicina a noi. Sono come due calamite che si attraggono l'una con l'altra. Non si respingono, ma si attraggono. Dice, avvicinatevi a Dio. Ed egli si avvicinerà a voi. Pulite, nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti e fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto, e la vostra allegrezza in mestizia. Umiliatevi nel cospetto del Signore. Ed egli vi innalzerà. Innalzerà gli umili, gli ultimi. Ci innalzerà, ci metterà in alto. Dio vuole che noi siamo umili e non affatto superbi. Tutti noi invece resistiamo a Dio, chi più chi meno, quando non ubbidiamo. Questo è un problema che dobbiamo assolutamente vincere. Tutta la Chiesa, in tutto il mondo, dobbiamo vincere assieme questo problema. Se c'è, naturalmente, non è un'accusa. Assolutamente no, lontano dalla mia mente se sto volendo pensare a qualcuna di tante persone. Assolutamente no, sto dicendo solamente come deve procedere la Chiesa nel mondo, come deve procedere il piccolo gregge nel mondo. Dobbiamo assolutamente vincere. Dio ci dice di sottometterci a Lui. Con gioia e con trepidazione. Ricordiamoci che solo Dio ha il potere di innalzare. Solo Dio può fare questo nei nostri confronti. Quindi non facciamo ogni cosa solamente per cercare prestigio, perché altrimenti questa nostra attitudine interiore sbagliata ci rovinerà. Andiamo per favore in Isaia. Al capitolo 45, versetto 9. Isaia, capitolo 45, versetto 9. Dice: guai a colui che contende con il Creatore. Guai! E noi ne sappiamo qualcosa di Satana, come ha detto Carmelo martedì sera nello studio della Bibbia, del diavolo Satana. Guai! Dice guai a colui che contende con il suo creatore. Egli rottame fra i rottami di vasi di terra. Quindi ora Dio non sta pensando al mondo, ma sta pensando ad ognuno di noi, in quanto Lui ci ha chiamati ad essere Suoi. Per cui noi dobbiamo volere essere come l'argilla che il nostro creatore sta modellando. Ma non dobbiamo essere un semplice vaso d'argilla da mettere sotto il letto, ma un vaso nobile da mettere in esposizione. In Isaia, al capitolo 64, versetto 8, dice: nondimeno, Eterno, tu sei nostro Padre. Noi siamo l'argilla che tu, colui, è tu colui che ci formi. È Dio che ci forma. E noi ci dobbiamo lasciare formare. Dice, noi siamo tutti l'opera delle tue mani. Ciascuno di noi deve essere l'opera delle mani di Dio. Tutti noi sappiamo che siamo dei peccatori perché riconosciamo che nessun essere umano è ora perfetto nella sua carnalità, ma sappiamo che tutti quanti noi saremo salvati se ci lasciamo lavorare da Dio per essere dei vasi da mettere in esposizione e non sotto il letto. Noi sappiamo che prima eravamo figli della perdizione. Oggi siamo, prima eravamo figli delle tenebre. Oggi siamo figli della luce. Ora noi siamo figli dell'Eterno. Noi siamo figli di Dio. Quindi comprendiamo che siamo stati ora scelti da Dio per essere nel suo popolo. Lo comprendiamo noi questo. Che siamo ora messi da Dio nella sua Chiesa per essere argilla sotto le sue mani e non pietra lavica dura e non marmo duro, ma argilla. Perché Dio parla di argilla, non parla di pietra lavica come quella che esce dall'Etna, dura e dura e dura. Noi abbiamo ancora moltissima strada da fare. Mentre questo meraviglioso processo di cambiamento si avvererà per tutta la nostra vita, essere stabili in eterno. Sapete, per purificare l'argilla occorre che questa argilla venga battuta. Io una volta mi sono trovato ad andare da una persona che lavorava l'argilla, che faceva vasi, faceva tutti i pupazzetti di terracotta, tutte quelle belle statue e miniature. E ho parlato con questa persona. E parlando con questa persona, lui mi diceva: occorre che l'argilla venga tante volte battuta, battuta, sempre battuta, battuta sul tavolo. Perché? Io gli ho chiesto: perché deve essere battuta? Lui mi disse: perché dentro l'argilla c'è del gas e quindi si deve battere tante volte affinché esca questo gas che c'è dentro l'argilla. Anche Dio agisce in questo modo verso di noi, perché Lui ci sta lavorando e noi siamo come l'argilla che veniamo battute tante volte dentro sul tavolo o su una cosa di marmo affinché da noi esca tutto il gas che c'è dentro di noi, il gas cattivo. E ora vi spiegherò il perché. Quindi lui, Dio, sta lavorando e ci sta battendo, perché il gas rappresenta la nostra parte cattiva, quello che ci rende arroganti, quello che ci rende orgogliosi. E uscendo da noi, perché questo gas delle attitudini negative ci impedisce di essere mansueti. Ritornando alla lavorazione dell'argilla, naturalmente questa, dopo essere stata battuta, dentro di sé non ha più alcuna traccia di bolle d'aria o di gas. È tutta forte, soda e compatta. E cosa succede a questo punto? Che quando l'argilla non ha più gas dentro di sé, il vasaio, il mastro vasaio, la lavora, fa tutto quello che vuole, fa i vasi, fa le brocche, fa i pupazzi, fa le statue, fa tutto quello a suo piacimento. E naturalmente dopo viene messa alla prova. E qual è la prova dell'argilla? Forse sicuramente lo saprete, ma io ve lo dico cosa succede dopo. L'argilla, dopo che viene formata, viene messa nel forno, viene infornata, portata ad una temperatura elevata affinché si asciughi e si secchi. Dio sta provando ora ognuno di noi allo stesso modo. Noi siamo la sua opera. Dio ci ha formato, ci sta formando e ci sta provando. Ma non è finita ancora la storia dell'argilla. Andiamo adesso in Romani, al capitolo 20, versetto 21. Romani, capitolo 9, versetto 20 e 21. E dice Paolo: piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa formata, dirà essa a colui che la formò: perché mi facesti così? Possiamo noi dire a Dio: perché mi hai fatto così? Dice: il vasaio non ha egli potestà sull'argilla. Dio è il nostro vasaio, lui ha la potestà su di noi. Dice: il vasaio non ha egli potestà sull'argilla da trarre della stessa massa un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Sapete, qua quando dice per uso nobile e ignobile, io che ho una certa età sono un po', anzi, un diversamente giovane. Ecco, non dico che sono anziano, un diversamente giovane. Quando io ero piccolo, c'erano i vasi che venivano messi sotto il letto ed erano presenti in quasi tutte le famiglie. E mi riferisco ai vasi da notte. cosa sono qui i vasi ignobili di cui parla Paolo. Ma ci sono però i vasi nobili, quelli che vengono messi esposti. Ci sono vasi che costano migliaia di euro, mentre quelli ignobili costano 1 euro. Vedete la grande differenza? Ma noi, ritorniamo a noi, non dobbiamo mai controbattere a Dio. Non dobbiamo mai invidiare nessun altro essere umano. Non dobbiamo mai essere arroganti verso il nostro Padre e verso il nostro prossimo, perché altrimenti Dio ci umilierà. Dio ci abbasserà, se questo sarà necessario, farà di noi dei vasi ignobili. Quindi, per questa ragione, Dio ci dice: sottomettetevi a me, sottomettiamoci a Dio. La differenza che esiste fra noi e gli altri uomini che sono nel mondo è che noi siamo argilla vivente, colpita fino alla morte, per un giorno risorgere e diventare argilla scolpita e sottomessa a Dio. Questo siamo noi oggi rispetto agli uomini del mondo. Sapete, se l'argilla prendesse forma da se stessa, il modellatore non opererebbe. Se l'argilla si autoforma da sé, se l'argilla fa una statua da se stessa, non avremmo bisogno di Dio che ci modifichi e che ci modelli. Ma noi abbiamo bisogno, l'argilla ha bisogno del modellatore. Ecco la necessità che noi dobbiamo essere sempre disponibili sotto le mani divine e non resistergli. Quindi noi dobbiamo capire che nessun uomo è libero. Non esiste la libertà assoluta, perché o si serve Dio o si serve Satana. Queste sono le due uniche strade, due, o Dio o Satana. Non c'è una via di mezzo. Perché o si è argilla modellata dalle mani di Dio, o si è argilla modellata dalle mani di Satana. Non c'è una terza scelta intermedia al di fuori di queste due. Andiamo per favore in secondo Timoteo, capitolo 2, versetto 24. Secondo Timoteo capitolo 2 versetto 24 dice: ora il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare, paziente, correggendo con dolcezza. Quindi occorre avere questa mansuetudine anche nelle relazioni con il nostro prossimo. E vediamo qui che dalle parole che l'Apostolo Paolo indirizzò a Timoteo, verso il quale agiva con amore paterno, Timoteo agiva paternamente con i fratelli, perché lo consigliava anche Paolo a Timoteo, e che lo considerava proprio come un figlio e gli dava i migliori consigli che poteva avere. Questa è la stessa istruzione che ci viene data da Dio Padre verso noi, i suoi figlioli. E questo è quello che fanno anche i pastori oggi con la Chiesa. I pastori danno sempre i migliori consigli. E non lo fanno per loro essere bravi o per essere graditi a Dio o per innalzarsi, ma è perché Dio ci sta dando proprio questo senso di umiltà, di insegnarla anche agli altri. Dio ci dice di essere gentilmente e dolcemente gentili, sempre mediante l'esempio del nostro Creatore. Quindi il nostro comportamento, il nostro atteggiamento è proprio mediante reazioni di piena mansuetudine verso tutti. E se qualcuno di noi crea il litigio, lasciamolo perdere e non controbattiamo, perché altrimenti verremo attirati in un circolo vizioso, del quale siamo usciti per grazia di Dio, quando lo eravamo prima di essere nella Chiesa. Oggi siamo nella Chiesa, non siamo più in questo circolo vizioso. Quando Dio ci ha chiamati per sua misericordia, siamo stati lavati con il sangue di Gesù Cristo. Facciamone tesoro di questo. Andiamo in Primo Pietro, al capitolo 2, versetti 17 fino a 24. La storia dell'argilla ancora non è finita. Vi darò il risultato finale un pochino ora più avanti. Primo Pietro, capitolo 2, versetti da 17 a 24. Dice: onorate tutti, amate la fratellanza, temete Dio, rendete onore al re, domestici, siate con ogni timore soggetti ai vostri padroni, non solo ai buoni, non solo a quelli moderati, ma anche a quelli che sono difficili, poiché questo è accettevole. E se qualcuno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni patendo ingiustamente, infatti, che vanto c'è se peccando ed essendo malmenati noi sopportiamo pazientemente? Ma se facendo il bene e pur patendo voi sopportate pazientemente, e questa è cosa grata a Dio, perché a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha patito per voi. Ha patito per noi, lasciandovi un esempio da seguire, per seguire le sue orme. Egli che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata frode alcuna, che oltraggiato non rendeva agli oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica. Di colui che giudica giustamente. Egli ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. E mediante le cui lividure siete stati sanati. La ragione per cui siamo stati chiamati da Dio nella sua Chiesa è che dobbiamo guardare a Cristo che ha patito per i nostri peccati, lasciandoci altresì un esempio di vita che noi dobbiamo seguire. Le orme che Cristo ha lasciato dobbiamo seguirle perché sono per la nostra crescita. E dobbiamo seguirle in tutta la loro profondità per poter vedere in noi una crescita di qualità. Un mansueto, secondo il cuore di Dio, sopporta le cattiverie del mondo perché è sottomessa a Dio, per cui non vuole lottare con chi è superbo. Sapete, qual è il più grande problema dell'uomo? È che non vuole soffrire e soprattutto non vuole sopportare alcuna offesa da parte di nessun altro uomo. La mansuetudine è atteggiamento di resistenza che ci fa operare in pace in modo da non rendere male per male. La scrittura ci esorta dicendoci: se dipende da voi, vivete in pace con tutti. Se noi dobbiamo fare del nostro meglio per produrre la pace, per vivere nella pace, per crescere in pace, per creare la pace. Ricordiamoci che se vogliamo allontanare da noi un nemico, dice: fatevelo amico. Non dobbiamo mai essere noi a colpire, ma piuttosto essere rivolti a vincere il male con il bene. Essere buoni con i nostri nemici ci indirizza sulla via a non avere nemici, e se questi persistono nella via del male e agiscono contro di noi, lasciamo che sia Dio a occuparsi di loro. Vi racconto un episodio che risale a molti anni fa. È crudele, è duro quello che sto per dirvi, perché è una storia vera, è una storia vissuta quando ancora eravamo come Chiesa di Dio universale. Alcuni di voi la conoscono perché l'hanno vissuta questa storia. Molti di voi non la conoscete, e in virtù di questo voglio rendervi partecipi a questo. Sapete, circa 30 anni fa, quando ancora la Chiesa si chiamava Chiesa di Dio Universale, prima che ci fosse la separazione, che hanno cambiato le dottrine, nella congregazione di Catania veniva una famiglia. Marito, moglie e una figlia. Una bellissima famiglia. Solitamente quando venivano tutti i sabati erano ospiti a casa mia. Dormivano a casa mia. Loro abitavano al sud Italia, centro sud Italia. Facevano almeno 6 ore di viaggio in macchina per venire in congregazione a Catania. E questa era nata una fratellanza così bella con questa famiglia, che una volta hanno deciso di portarsi i miei figli, i nostri figli, Stefano e Andrea, che erano dei bambini a quel tempo, forse 12 anni, 13 più o meno, quest'età. Questi ragazzi se li portarono a casa loro per 15 giorni. Quando i miei figli sono ritornati erano entusiasti del loro tempo trascorso con questa famiglia, perché abitavano in una fattoria dove avevano tanti animali, insomma un ranch all'americana. Li riportano dopo 15 giorni, fanno i servizi a Catania e ritornano nuovamente nella loro casa, dove loro abitavano. Malauguratamente questa famiglia avevano un contenzioso con il vicino di casa, con il confine, il proprietario del confine della loro casa. E ne nacque una disputa fra questo, e furono messi di mezzo geometri, ingegneri, avvocati, per una striscia di terra che poteva essere mezzo metro più o meno di terreno. A farla breve, un giorno il loro vicino di casa, che limitava con loro, chiama questa famiglia con un'attitudine molto amorevole, la più fraterna di questo mondo. Li chiama per andare a casa loro per offrirgli qualcosa da bere. Era un giorno di estate più o meno. Questa famiglia, che erano tre, marito, moglie e una figlia che aveva forse a quel tempo 20 anni, poco più, poco meno, appena questi si avvicinano alla casa di questo signore, questo prende un fucile e gli spara e ammazza il marito e la moglie. Li uccide a bruciapelo. Mentre sta per caricare l'arma, perché aveva solo due colpi, la figlia scappa, lui carica l'arma, ma quando gli spara ormai era distante e non l'ha colpita. Sapete, se succedeva una settimana prima c'erano anche i miei figli in questa tragedia. Queste due persone erano due persone eccezionali, meravigliose, e chi le conosceva sa di che cosa sto parlando, perché alcuni di voi li conoscevano. Sapete, queste sono morte per una striscia di terreno che alla fine non avrebbe dato nulla. Quindi, cari fratelli, care sorelle, il mondo è fatto di queste persone. Sapete, quella persona, dopo pochi anni, è uscita dal carcere. Non gli hanno fatto nemmeno niente perché era vecchio. Gli hanno dato infermità mentale, pazzia e tutto qua. Però ricordiamoci sempre queste cose. La mansuetudine è il modo di vivere verso Dio e verso il prossimo. Questo ha ucciso due persone mansuete, due persone per bene. Noi senza questa mansuetudine non potremmo entrare nel regno di Dio e non potremmo ereditare nemmeno la terra promessa, perché non potremmo vivere né con Dio e né con gli uomini. Oggi noi stiamo celebrando il giorno del sabato, che è la pace di Dio. Dio può vivere senza l'uomo, ma l'uomo non può vivere senza Dio. Quindi, da uomo dico che è essenziale che noi formiamo dentro di noi le qualità divine che ci permetteranno di vivere con Dio in modo da poter regnare con Cristo, in modo da poter stare in armonia con gli uomini. Ma se non abbiamo in noi le buone qualità, non avremo nessuna parte nel regno di Dio. Prendiamo un'ultima scrittura in Colossesi capitolo 3, versetti da 12 a 17. Colossesi capitolo 3, versetti 12 a 17. Dice: vestitevi dunque come eletti di Dio. Questo dobbiamo essere, eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E sopra tutte queste cose, vestitevi della carità, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Dio, la quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori. Dice: regni nei vostri cuori. Deve essere dentro di noi, dentro i nostri cuori. Dice: e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi, gli uni agli altri, con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù Cristo, rendendo grazie a Dio per mezzo di Lui. Non scordiamoci mai che noi siamo stati eletti da Dio. Non dimentichiamoci mai che noi siamo argilla scelta nelle sue mani divine. Sapete la fase finale dell'argilla? Quando nell'argilla rimane gas. Se non si toglie tutto il gas dell'argilla, cosa succede? Succede che quando l'argilla viene messa dentro il forno, si rompe tutta, si spacca, diventa pezzi pezzi, diventa niente. Non si riesce a prendere niente di quello che si era fatto. Ma quando l'argilla è pura e non ha più gas dentro di sé, la si mette nel forno ed esce la statua così come era stata fatta, così come il vasaio l'aveva creata. Io ho assistito personalmente a questo tipo di lavoro, a questo tipo di opera. Ho assistito sia all'argilla che è venuta fuori dal forno, tutta rotta, quella che aveva il gas dentro. È quella che gas non aveva, dove tutte le statue sono rimaste intere. Fra cui una di queste statue che è rimasta intera è arrivata fino nelle mani del signor Armstrong, come dono fatto dai fratelli siciliani. Sapete, cari fratelli e sorelle, in conclusione di questo mio sermone di oggi, Gesù non ci dà l'autorità di essere orgogliosi, né ce la dà per essere violenti, non ce la dà per essere testardi, per essere duri di cuore, perché Cristo ci ha dato l'autorità di sopportarci l'un l'altro, l'autorità di completarci l'un l'altro, l'autorità di comportarci come Lui si è comportato venendo nel mondo. Guardiamo sempre l'esempio di Gesù Cristo, che è mansueto ed umile di cuore e di mente, e quindi cresciamo in questa sua attitudine. Cari fratelli, io ho concluso, ho finito, vi ringrazio, vi auguro ancora un buon sabato profittevole e che questi sermoni che noi tanto facciamo per edificare al meglio l'opera di Dio nel mondo, possa dare i frutti buoni, degni di ravvedimento su ciascuno di noi. Ciao a tutti, buon sabato.